Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora alla presentazione che si è tenuta venerdì 15 settembre 2023 in occasione della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, in programma a Trieste dal 3 al 7 luglio 2024, sul tema Al cuore della democrazia, promossa dall'Ufficio Nazionale Problemi Sociali e Lavoro presso l'Aula Pio IX dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Introdotti da Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ospiti Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato Scientifico e organizzatore delle settimane sociali, professoressa Elena Granata, vicepresidente del comitato, professor Sebastiano Nerozzi, segretario del comitato.
Ben trovati a tutti, benvenuti a questa mattinata di presentazione del documento della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Poi ci spiegheranno questa piccola ma non insignificante variazione. Il tema è Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Sono in un ruolo un po' improprio perché questo è il ruolo del rettore, ma il rettore è fuori per attività accademiche internazionali e quindi non poteva essere presente. Ho questa delega che assumo con piacere innanzitutto di portare il saluto del magnifico rettore, con lui ovviamente di tutto il nostro Ateneo. Ecco, saluto tutte le persone presenti che partecipano a questo incontro, a partire dalla Monsignor Renna, che è presidente della Commissione nonché del Comitato delle Settimane Sociali, il professor Nerozzi, che è il segretario, e la professoressa Granata, che poi interverrà, grazie alla presenza di tutti gli ospiti che ci sono, anche i nostri presidi, i vescovi, diossi di Milano, insomma, ecco, veramente benvenuti, un piacere incontrarvi. Che questo evento di presentazione anche alla stampa, perché diciamo è anche una specie, è una conferenza stampa, anche, quindi anche questa finalità di una conoscenza, una diffusione allargata, si svolge in Università Cattolica. Ecco, non è un caso, non è neanche una felice concomitanza. Ci sono ragioni profonde che mi permetto di ricordare brevemente, ma è molto importante perché un po' di memoria storica forse ci serve anche per leggere meglio e guardare con un'ottica più forse mirata, precisa, anche al futuro. Se questo Ateneo esiste, se noi siamo qui oggi, è perché ci sono state le settimane sociali. Partire dal 1907, ma già prima l'opera dei congressi, non c'era evento dei cattolici in Italia che non si chiudesse con una perorazione: serve uno centro di alti studi promosso dai cattolici, serve un'università cattolica. Chi tra gli altri, ma più di tutti, prima di tutti e in maniera assolutamente determinata, sosteneva questa linea? Il beato Toniolo. Ed è grazie al Toniolo che nel settembre del 1918, con la guerra ancora non conclusa, sul letto di morte, ospite colui che ha sostenuto anche economicamente la nascita del nostro Ateneo, il conte Lombardo, che lo ospitava, era gli ultimi giorni, gli ultimi respiri, tra gli ultimi respiri ha chiamato al capezzale Gemelli e Barelli, Necchi, e ha detto loro, ha consegnato loro, proprio tutti raccontano questo fatto, consegno a voi la fiaccola dell'Università Cattolica, voi dovete fare l'Università Cattolica. Un po' spaventati, ma era un'idea che già ovviamente circolava, Gemelli era il genio, ovviamente l'intellettuale di spicco, la Barelli era colei che ha fatto da sostegno e ha creato le condizioni materiali perché si potesse realizzare questa grande impresa. Piccola memoria storica che non è solo un incipit, perché poi tutta la storia dell'Università Cattolica e delle settimane sociali camminano in parallelo, ma un parallelo molto importante. Se andiamo a rivisitare, basta guardare gli indici, diciamo i programmi delle diverse edizioni delle settimane sociali, e vedrete che almeno fino agli anni 60, dopo sono state interruzioni, è cambiato un po' lo scenario, ma c'era sempre una relazione, una comunicazione, qualche cosa relativo all'Università Cattolica. Mi è sovvenuto un passaggio per i 100 anni dell'Università Cattolica. Ho avuto modo di curare la raccolta di tutto il magistero della Chiesa per questa università, è una cosa imponente, sono 2 volumi che raccolgono un insegnamento dei pontefici e poi anche della Conferenza Episcopale Italiana, che è un patrimonio, io dico invidiabile, nessuna università cattolica al mondo ha un insegnamento magisteriale di supporto come il nostro Ateneo. Allora, il 6 settembre del 1933, 90 anni fa, un certo cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato, su un mandato diretto di Papa Ratti, Pio XI, interveniva alla 17ª settimana sociale dei cattolici d'Italia, nella serata dedicata all'Università Cattolica. Quindi questo ci dice lo spessore degli interventi e del legame che c'era tra Università Cattolica e settimane sociali. Un lungo e impegnativo discorso, leggo solo un passaggio. Nel 1933 è l'anno dopo del trasferimento dalla sede in via Agnese, una piccola sede, a questa sede. Nel 1932 viene inaugurata questa sede. E qui, più che nel grandioso edificio materiale, che ne è oggi magnifica sede, sta la vita, il crescere e il fiorire dell'Università del Sacro Cuore, in quello spirito cristiano e cattolico che ne fa un'alta scuola di scienze e di fede, una palestra di cultura per la mente e di guida per la volontà, un preludio a quei cimenti dottrinali e sociali onde avvalorata l'azione cattolica mira e procede all'eccelso suo fine. Nelle settimane sociali, tradizione gloriosa, già ricca di ottima messe, convergono valorosi ingegni con l'autorità che loro proviene dalla vita consacrata al sapere, a far convergere la luce delle loro profonde indagini con occhio scientifico e cristiano sopra gravi e molteplici argomenti, dove la cultura cattolica rischiara un dubbio, corregge un traviamento, determina e segna un più sicuro cammino. Ecco, parole che credo si calano perfettamente anche in questo nostro contesto e ci aiutano a cogliere la portata simbolica, ma forse molto più che simbolica, di questo legame tra le settimane sociali e l'Università Cattolica. E permettetemi anche di cogliere un altro elemento di nesso, non secondario. Il tema della settimana sociale è al cuore della democrazia. E proprio in questi giorni abbiamo avuto un seminario dei docenti di teologia, degli assistenti pastorali, e qualcuno ricordava la professoressa Sciarrone, che è intervenuta ieri nella veste di sottosegretario del Dicastero per la cultura e l'educazione, dice: beh, sapete che nel consesso internazionale, quando facciamo le riunioni delle università cattoliche, si parla spesso dell'università cattolica e tutti dicono del Sacro Cuore, perché questa università è stata consacrata fin dall'inizio, con vicende anche abbastanza complesse e delicate. È molto interessante vedere la storia di questo titolo al Sacro Cuore, ma è indubbio che c'è un cuore nella vita della Chiesa che affonda le sue radici nel mistero dell'amore di Dio, nella misericordia che Gesù Cristo ci ha rivelato, nell'azione instancabile dello Spirito Santo. E quindi questa università coltiva il cuore del sapere, ma non come accumulo di conoscenze, ma come sapienza. Quella sapienza che ci fa cogliere i nessi con le vicende umane e al loro interno della trama profonda della storia della salvezza. Quindi al cuore della democrazia trova una cassa di risonanza importante nel Sacro Cuore che guida anche e ispira il lavoro di questo Ateneo. Non aggiungo altro perché i nostri relatori sono assolutamente importanti e ci aiuteranno a cogliere un po' i vari aspetti di questo documento preparatorio. Sottolineo solo tre elementi a completamento un po' di questa breve introduzione al nesso tra Università Cattolica e Settimane Sociali. La prima è la necessità di abitare il cambiamento, cioè occorre, come dice il documento, stare dentro le realtà complesse del nostro tempo, quindi servono letture critiche pertinenti, appropriate. Ecco, credo che l'Università Cattolica costituisca uno dei luoghi più attrezzati per l'analisi, la comprensione, l'indagine della nostra realtà sociale, nazionale, ma ormai sempre di più negli scenari internazionali, con tutte le criticità, le difficoltà, i problemi che sono molto ben delineati nel documento preparatorio e che appunto invocano però una lettura sempre più puntuale, senza della quale ogni ulteriore riflessione, elaborazione, progettazione diventa difficile. Un secondo elemento che mi sembra fondamentale è che servono energie fresche, servono energie intellettualmente preparate e consapevoli, diciamo anche determinate nei percorsi da seguire, nelle realtà da affrontare, e questo non può che essere il compito delle nuove generazioni. Quindi celebrare una settimana sociale che va al cuore della democrazia non può che avere la preoccupazione di formare le nuove generazioni a custodire il patrimonio preziosissimo del passato, ma anche a saper portare quelle innovazioni, quei correttivi e aprire quelle prospettive senza delle quali la democrazia inaridisce e perde il suo dinamismo e la sua capacità. Terzo elemento, ecco, immaginare il futuro in sintonia con la tappa profetica del cammino sinodale e aggiungerei con anche l'evento del Giubileo. Prospettive che ci proiettano in modo potente verso il futuro, non per sfuggire al presente. A volte si lavora sul futuro perché non riusciamo ad affrontare il presente, no, proprio perché consapevoli delle criticità, delle difficoltà, ma anche delle risorse. È bello questo documento perché mette in evidenza tanti aspetti positivi. Su questa positività andiamo a costruire un futuro che la Chiesa affronta con degli eventi epocali, straordinari. Siamo in un cambiamento d'epoca, come dice Papa Francesco, ma questo è il momento in cui, in questa epoca che cambia in modo così radicale, noi possiamo innestare quel processo positivo che davvero può sostenere le sfide del futuro. Cammino sinodale, discernimento, profezia, giubileo, ecco tutti elementi che non sono di corollario ma sostanziali nell'avvalorare una grande sfida come quella che stiamo vivendo. Concludo dicendo, c'è una novità, almeno a me sembra di coglierla in questo modo: non sarà solo Trieste, non sarà solo convergere in un luogo, ma animare davvero il territorio e valorizzare anche tante realtà che non potranno essere a Trieste, ma che potranno lavorare nella preparazione, partecipare e aiutare a far ancor più radicare le idee, le visioni che che matureranno nel territorio e nella realtà concreta. Penso che anche su questo, con i suoi giovani, con i nostri 45.000 studenti, sei professori ci aiuteranno a fare discernimento, gli studenti sono il nostro futuro. Ecco, immagino che su questo potremo anche così sperimentare formule nuove di animazione del territorio. Quindi benvenuti e grazie per questa occasione.
Ringraziamo Monsignor Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e che ha anche ruoli nel Sinodo e naturalmente anche nell'Azione Cattolica, per questa bella introduzione che ci ha portato già sui contenuti anche del documento preparatorio. E lasciamo invece la parola adesso a Sua Eccellenza Monsignor Renna, Arcivescovo di Catania e Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali. Grazie.
Grazie. Vari ringraziamenti anzitutto al Rettore dell'Università Cattolica, al suo Assistente Generale, Monsignor Giulio Dori. Quando alcuni mesi fa ci siamo confrontati all'interno del Comitato e poi con lui sul luogo più opportuno per la presentazione del documento, lui si è offerto subito di aprire le porte dell'Ateneo ad un incontro che è con quello con tante realtà della nostra penisola e delle isole associative, culturali, di movimenti. Grazie a voi che oggi siete qui a rappresentare tante realtà. Ringrazio in modo particolare Monsignor Gervasoni, che rappresenta la Conferenza Episcopale Lombarda in qualità di delegato per i problemi sociali e del lavoro, e Monsignor Luca Bressan, vicario generale dell'Arcivescovo di Milano. E un ringraziamento a quanti di voi, da realtà culturali, da realtà associative, sono qui presenti o poi, grazie alla registrazione, potranno seguire questa presentazione. Permettete ancora un grazie ai comitati delle settimane sociali. Quando si vive un'esperienza del genere, quella del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali, si ha l'impressione che quella frase che siamo nani sulle spalle dei giganti sia autentica, perché c'è una storia delle settimane sociali nelle quali ci si passa il testimone e noi abbiamo ricevuto il testimone dal comitato presieduto da Monsignor Santoro, che ha lavorato molto bene e in una maniera davvero innovativa sul tema della salvaguardia del creato, lasciando non solo al comitato ma a tutte le chiese che sono in Italia, agli uomini di buona volontà, un mandato, quello di impegnarsi per la sostenibilità, in modo particolare per la costituzione delle comunità energetiche. Ma grazie anche al comitato, perché abbiamo lavorato in una maniera davvero collegiale. Persino il logo non è stato l'idea di qualcuno, ma è stato sempre frutto di una condivisione. Vi portiamo il frutto di un lavoro collegiale, nel quale ciascuno ha fatto la sua parte. E infine, ma non da ultimo, sono grato al Signore perché questa presentazione avviene oggi, una grande memoria mariana, cara a tutto il popolo italiano, ma nel giorno anche nel quale a Palermo il Cardinale Zuppi sta facendo memoria del trentennale della morte del beato Pino Puglisi. Possiamo dire che nasce sotto una buona stella, la stella di questa testimonianza di un uomo che ha costruito la società a partire dalle periferie e soprattutto con l'educazione, la formazione. Ebbene, sono giunte alla 50ª edizione le nostre settimane, ma non sono semplicemente una celebrazione del passato. Ci sarà tempo e spazio per ricordare la nostra storia, già l'ha fatto Monsignor Giulio Dori. Dal 1907 questo movimento di popolo si è radicato con il cuore e la mente nel proprio tempo e ora approderà a Trieste dal 3 al 7 luglio 2024. Non siamo troppo lontani o troppo vicini. Le settimane sociali non sono la celebrazione che dura una settimana. Sono un processo che si avvia nel momento in cui viene presentato un documento e che continua, perché sono espressione di quello che nella vita ecclesiale, nella vita del nostro Paese, si fa continuamente. I cattolici italiani non sono stati presenti nella storia solo per celebrare una settimana ogni anno o ogni 2 o 3 anni, ma sono sempre presenti. La scelta della città segue una turnazione delle 3 aree che si avvicendano, di sud, centro, nord, ma è particolarmente significativa per il 50°, perché Trieste è una città di confine che in alcune fasi della storia del nostro Paese ha sofferto per questa sua condizione, ma ha sempre dimostrato di sapersi rialzare, di non essere mai periferica nelle scelte valoriali e democratiche. È una città simbolo, in modo particolare, per l'Italia. La scelta del tempo. Siamo in pieno cammino sinodale della Chiesa italiana e sappiamo che i temi di carattere sociale sono emersi costantemente nei 50.000 cantieri che sono stati presenti in tutto il territorio della nostra Italia. E i temi di carattere sociale sono emersi costantemente in questi cantieri, segno che i credenti si sentono corresponsabili della vita del Paese. Non pochi cantieri hanno visto la Chiesa in ascolto di coloro che sono impegnati in ambito amministrativo. Ora, dopo l'ascolto, è iniziato un tempo di lettura sapienziale. E che cos'è la settimana sociale se non un grande appuntamento di discernimento che non si colloca semplicemente in questo tempo di cammino sinodale, ma è costante, perché la Chiesa attraverso le settimane sociali si è posta sempre in ascolto per fare del discernimento e per fare delle scelte. Le settimane non sono un evento, una serie di eventi, ma mi piace dire un popolo che da più di 100 anni cerca di vivere la cittadinanza, la presenza, la ricchezza dei valori che lo caratterizzano nel nostro Paese e nell'Europa, con lo sguardo aperto sul mondo. Chi scorre l'elenco dei temi trattati nelle 50 edizioni troverà questioni rilevanti, come ad esempio Costituzione e Costituente. A Firenze nel 1945 si stava sul pezzo, possiamo dire. O le migrazioni interne ed internazionali nel mondo contemporaneo, a Reggio Calabria nel 1960, in un tempo non tanto di immigrazione, ma di forte emigrazione dal sud. E il tema di Il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, a Taranto nel 2021. Erano figli di questa cultura delle settimane sociali le persone che a Camaldoli nel 1943 avevano pensato il codice che avrebbe ispirato il loro impegno culturale e politico, e che 75 anni fa presero parte, nel clima di una ritrovata democrazia, parteciparono ai lavori che ci hanno consegnato la nostra Carta Costituzionale. Torna nel 2024, non a caso, quindi, il tema della partecipazione alla vita democratica. Non solo in un anno in cui saranno celebrati i 75 anni della Carta della nostra democrazia, ma in un tempo in cui tutti quanti notiamo una più timida partecipazione alla vita democratica e abbiamo il desiderio di far emergere il meglio di quanto è già presente nel nostro Paese, di quei poeti sociali che sono, come dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti, seminatori di cambiamento, promotori di un processo in cui convergono milioni di piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo, come in una poesia. In Italia questa poesia sociale, nonostante tutto, c'è. Come afferma il documento preparatorio, vogliamo superare la narrazione sociale che racconta un'Italia senza cittadini, abitanti, fedeli, lavoratori, studenti, donne. Per riconoscere magari il protagonismo di tanti cittadini che si sono incamminati, che si stanno rimboccando le maniche, ma che forse abbiamo perso di vista. È un'Italia che va avanti non senza coloro che sono immigrati da tempo, non senza. E questo lo vogliamo dire con forza, soprattutto in questi giorni in cui le notizie che provengono dall'isola di Lampedusa sono allarmanti, ma richiedono una lettura sapienziale e coraggiosa da parte della Chiesa. La nostra non sarà più semplicemente la settimana dei cattolici italiani, come poteva essere nel 1907, nel quale c'era una omogeneità di presenza, di radici italiane in tutti coloro che vi prendevano parte, ma dei cattolici in Italia, in segno di apertura e di riconoscimento della presenza nel nostro paese e nelle nostre comunità di persone provenienti da tanti luoghi del mondo, da paesi cristiani, ma non solo, da paesi in guerra, da paesi dove la democrazia e i diritti umani vengono negati. Questa inclusione fa parte del nostro DNA, per questo settimana dei cattolici in Italia, sapendo anche che dialoghiamo con tutti e siamo naturalmente inclusivi anche con chi cattolico non è, perché il popolarismo e non il populismo sono da sempre inclusivi nelle scelte politiche dei cattolici italiani. A volte si è avuto il sospetto che la dottrina sociale della Chiesa fosse alquanto timida sul tema della democrazia e che il cristiano non si trovasse proprio a suo agio in una società pluralista, dove può accadere di vedere disattesi dalla maggioranza alcuni principi a cui tiene. Il grande saggista tedesco Bockenford, scusate la mia pessima pronuncia tedesca, riconosce che la Chiesa, intesa come comunità di credenti, seguendo la via dell'accettazione di una società pluralistica, ha l'opportunità, e qui cito il saggista tedesco, di assicurare i valori e le convinzioni cristiane in una maniera più duratura di quanto facciano i processi di istituzionalizzazione, che sono passeggeri, che sono vincolati alle maggioranze e quindi sempre oggetto di contese, e pur preservando il suo punto di vista, la Chiesa e i cristiani, può rinviare i suoi avversari ideologici in maniera credibile, proprio perché rispetta la democrazia, e con intima legittimazione al terreno dell'etos democratico e reclamarne l'osservanza. La dottrina sociale della Chiesa esplicita un pensiero compiuto sulla democrazia nella Centesimus Annus, in un'enciclica che possiamo dire di sintesi di un percorso magisteriale che inizia nel 1891, e afferma: la Chiesa apprezza il sistema della democrazia in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governanti la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno. Queste espressioni, ed altre che riconoscono ad esempio il principio relativo alla divisione dei poteri in uno Stato, la responsabilità di eletti ed elettori, mettono in luce l'aspetto procedurale della democrazia, che può trovare spazio solo in uno Stato di diritto. Ma come cattolici noi non ci fermiamo ad una visione procedurale. Abbiamo una visione della persona e del bene comune che riempiono di senso e di contenuto la partecipazione, e quella della dimensione morale della rappresentanza, che ha uno spazio notevole nel compendio della dottrina sociale della Chiesa. Se c'è democrazia, c'è anche una dimensione morale, perché si nutre di un ethos. La retta concezione della persona umana e la soggettività della società, ci ricorda il compendio della dottrina sociale, sono alla base della democrazia. Tale soggettività si attiva con la partecipazione, che riconosce un grande valore alla società civile. Non dimentichiamo quello che ci ricorda la dottrina sociale. La comunità politica è costituita per essere al servizio della società civile, dalla quale deriva. Alla distinzione tra comunità politica e società civile, la Chiesa ha contribuito soprattutto con la sua visione dell'uomo, inteso come essere umano, relazionale, aperto alla trascendenza, una persona che è prima dello Stato e una società civile che è prima dello Stato, ma non per questo contro lo Stato. Il documento che verrà presentato tra poco dalla vicepresidente, la professoressa Elena Granata, e dal segretario, professor Sebastiano Nerozzi, al cuore della democrazia, e la dottrina sociale della Chiesa più recente, nell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, non capisco perché qualcuno non abbia trovato nel documento degli elementi di dottrina sociale, perché la Fratelli Tutti è l'ultimo documento di dottrina sociale della Chiesa di Papa Francesco, dopo la Laudato Si, pongono la questione democratica in una maniera cogente. Il Papa ha un passaggio al numero 157 della Fratelli Tutti nel quale dice: «Il tentativo di far sparire dal linguaggio la categoria di popolo potrebbe portare a eliminare la parola stessa di democrazia». La questione che questo magistero ci pone è che l'esperienza di essere popolo, come dice Papa Francesco, non è mistica, cioè ideologica, e quindi può cedere al populismo, ma mitica, cioè è un'identità fatta di legami sociali e culturali che vanno coltivati e riscoperti in un processo lento, difficile, verso un progetto comune. A Trieste vogliamo mettere in luce i processi già in atto e rinvigoriti dal cammino sinodale. Ripeto, già in atto e rinvigoriti dal cammino sinodale, perché il cammino sinodale riporta la Chiesa a dialogare con tutte le realtà sociali. Per questo saranno importanti, oltre che le relazioni, i laboratori, le piazze tematiche, le buone pratiche. Sarà importante tornare ad essere protagonisti della partecipazione. Nella Fratelli Tutti, la dottrina sociale della Chiesa del nostro tempo ci consegna tre concetti chiave che ispirano la settimana sociale: popolo, fraternità e dialogo. Popolo, la parola di cui non dobbiamo aver timore e che i populismi di ogni colore rischiano di oscurare, perché la società civile è quel popolo nella ricchezza che vogliamo mettere in luce. Fraternità è lo stile della prossimità che trova nei poveri e in quella che nel documento è chiamata la componente migratoria, i privilegiati compagni di strada di tanta parte della società civile, che sta mettendo in atto nella nostra Italia, vedendo protagonisti tanti cattolici, un'opera di inclusione. E infine il dialogo sociale. Il dialogo. La metodologia che è indicata per la miglior politica e per l'amicizia sociale nell'enciclica di Papa Bergoglio, e il cui alfabeto forse bisogna reimparare. Quelli di Trieste saranno giorni in cui il dialogo rinvigorirà quell'amicizia sociale che è il frutto più maturo della partecipazione democratica. Porto i saluti di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, il Vescovo di Trieste, che non è potuto essere presente qui e che ha molto a cuore la riuscita e quindi si sta adoperando con tutta la Chiesa triestina per la nostra accoglienza. Così ringrazio il Sindaco di Trieste e il Presidente della Regione, che fin dal primo momento hanno colto l'importanza di questo evento per il loro territorio. Noi auspichiamo una larga partecipazione che vada al di là dei delegati della diocesi, perché sempre più, come è stato alle origini, la settimana sociale diventi un movimento dei cattolici che sono in Italia, di tutti. Auspichiamo una preparazione remota e immediata, perché di democrazia e partecipazione si parli ovunque, prima della settimana sociale e dopo. Ci si conosca e ci si stimi di più, i cittadini, le donne, i giovani che, come dice il documento, chiedono di poter riallineare meglio le dimensioni della vita, oggi purtroppo disallineate, lavoro, vita privata, tempo, costante, circostante. Auspichiamo anche che il 50° delle settimane sociali sia una tappa importante per la presenza dei cattolici in Italia e che aiuti a sciogliere determinati nodi che tante volte rimangono fermi fra passato, presente e futuro. Sarà importante, se gli sarà possibile, che Papa Francesco ci porti la sua parola autorevole e la sua presenza. Auspichiamo di poter avere anche il messaggio e anche la presenza, speriamo, del nostro Presidente della Repubblica, perché per noi come cristiani, a livello ecclesiale, ma a livello di presenza nel nostro Paese, sono costanti punti di riferimento. Buon cammino da parte di tutti verso la settimana sociale.
Grazie Monsignor Renna per questo intervento fondamentale di lancio del nostro percorso verso Trieste. Adesso lasciamo la parola alla vicepresidente che è stata già citata, la professoressa Elena Granata del Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile e vicepresidente anche del Comitato Scientifico Organizzatore per le Settimane Sociali. A te.
Eccomi qua, bentrovati, buona mattina a tutti, ben ritrovati a tanti con cui ci siamo magari visti o rivisti o persi in questi anni. Qualche suggestione da questo documento preparatorio che abbiamo messo insieme a più teste, più mani e più cuori. Abbiamo pensato un documento snello, capace di parlare a tutti, quindi con un linguaggio che a volte troverete più colloquiale del modo in cui di solito si parla di questi argomenti, perché ovviamente la prima forma di partecipazione è farsi capire da quei mondi che magari oggi sono lontani dai nostri linguaggi, dai nostri frasari, dalle nostre perifrasi, che dicono tanto a noi che veniamo da questa storia, ma dicono poco alle persone che devono essere rialfabetizzate, riappassionate alla partecipazione. Io vengo dal Politecnico, che è l'altro pezzo di storia di questa città, che ha visto tanti lumi di intelligenza e di razionalità che si sono spesi per il bene comune. Ecco che quindi questa idea, vedete anche questo palco, è fatto in maniera tale che convergano il pensiero laico, il pensiero femminile, il pensiero maschile, il pensiero cattolico. La pluralità la rappresentiamo, spero, nei fatti. E allora vorrei partire da questa piccola suggestione. Joël Zask, una delle più grandi filosofe francesi, molto giovane, molto nuova anche nel modo di raccontare la democrazia, dice che la democrazia nasce all'ombra del platano. Non avevo mai sentito questa espressione, non avevo mai sentito l'ardire di questo etimo particolare che lega la parola piazza, voi capite che la piazza è il cuore della democrazia, con la parola platano, la pianta. E appunto Zask immagina che in plaza, place, piazza ci sia questa particella in comune con platano. Ecco, non so se l'etimo è tirato per i capelli, ma l'immagine oggi è molto suggestiva, perché ci dice l'idea di questo albero in Grecia, l'albero dalle grandi foglie, capace di fare ombra, e con Monsignor Renna quest'estate abbiamo patito la mancanza di ombra nella nostra Sicilia, quell'ombra che avremmo agognato, perché rende possibile pensare, convenire, riunirsi la sera quando fa troppo caldo, non ce la facciamo. E allora quest'ombra del platano che rimanda a una democrazia, a un'idea di democrazia ecologica, cioè quella pianta sotto la quale si comincia a dialogare agli albori della democrazia, stando in mezzo alle persone, là dove le persone fanno i loro traffici, i bambini giocano, le donne dialogano fra di loro, e in questo consesso non è centrale solo il logos, la parola, la razionalità, ma diventa centrale il convenire, il partecipare, il sentirsi parte di qualcosa che ci contiene e ci trascende. Ecco che allora l'immagine di questa democrazia che nasce in questo Mediterraneo, benedetto Mediterraneo, nel quale lasciamo affogare tanti nostri fratelli, tanti nostri bambini, e che nasce mettendo insieme il convenire, il partecipare, ma anche il logos, l'intelligenza, la razionalità. Ecco, queste due anime devono essere ricomposte in un tempo nel quale viene separato spesso il sentimento dalla ragione. Ecco perché la parola fondamentale del nostro documento è la partecipazione. Ed è una parola scomoda, ci ha inquietato all'inizio quando ci siamo detti: ma come si fa oggi a parlare di partecipazione senza essere banali, senza essere scontati? Perché di partecipazione si parla in modi alle volte davvero semplificati. Perché pensavamo, capivamo che ci voleva una parola che ci riportasse al cuore della democrazia, da lì il titolo, che non è soltanto una forma di governo. Già lo diceva prima Monsignor Renna, non è soltanto la forma, l'architettura, lo strumento democratico, ma è anche una forma di desiderio. E qual è questo desiderio che sta al cuore della nostra forma organizzativa politica? È il desiderio di vivere insieme volentieri, non perché costretti, alle volte ingombrante la prossimità coi fratelli, sperimentando la comunità come luogo di libertà in cui tutti sono rispettati, custoditi, sono protagonisti. E qui siamo proprio al cuore della Fratelli Tutti, che rimette dentro l'idea della democrazia la fraternità, ma non come un sentimento femminio di condivisione semplicemente sentimentale, no, la partecipazione è qualcosa che scomoda la dimensione più importante degli esseri umani, stare insieme con tutta la nostra capacità di pensiero e di sentimento. Ma capiamo subito, i modi della partecipazione sono diversi da come erano nel passato, no, tanto che non li riconosciamo, tanto che siamo anche noi in qualche modo attirati dal dolerci, che la partecipazione non avviene più nei modi e nei luoghi dove la ritrovavamo. Da lì la narrazione, lo dicevamo poc'anzi, di questa Italia dei senza, le chiese senza i fedeli, le famiglie senza le culle, le scuole senza gli studenti, c'è un calo demografico pazzesco, gli ospedali senza i medici. Ecco che prevale questa narrazione veritiera che però guarda soprattutto il venir meno, e questo venir meno è oggettivo, tutti riconosciamo che c'è qualcosa che può essere espresso da un segno meno, non da un segno più. Ecco, ma forse ci stiamo perdendo un pezzo di narrazione, forse non ci stiamo rendendo conto che la partecipazione anche nei mondi ecclesiali avviene in forme che non si davano nel passato, o peggio, forse le persone non vogliono più stare nei contenitori che avevamo pensato per loro, quelli tradizionali, quelli mediati dai corpi intermedi, i sindacati, le grandi associazioni, i movimenti del dopoguerra. Persino lì oggi registriamo un calo di partecipazione, una stanchezza, un desiderio di ritrarci nel privato, perché la partecipazione ci costa fatica, talvolta persino ci irrita. E allora abbiamo bisogno di ritrovare il gusto, il piacere, il sogno di dire: ma come avverrà questa partecipazione? Perché noi stessi ce ne sentiamo attirati, trainati. Il numero di Vita uscito questo mese, che mette al centro il calo della partecipazione nel campo del volontariato, usa questa espressione che trovo efficace. Dice: oggi la partecipazione avviene sempre di più attorno e fuori dalle grandi organizzazioni piuttosto che dentro. È paradossale. Ma oggi noi vediamo che la partecipazione è fluida e avviene più spesso nella prossimità delle grandi associazioni di questo paese, ma pur di non starci dentro costruiamo dei mondi paralleli. Però questo vi dice di un vitalismo, questo vi dice di una voglia delle persone di inventare modi nuovi di essere cittadini di questo paese. E in questo anelito al nuovo, ovvio che noi troviamo soprattutto le manifestazioni giovanili. Ecco, oggi i giovani non sappiamo più dove trovarli, ma perché non li stiamo cercando. Perché ci è troppo comodo dire che non sono in chiesa, non sono tra gli scout, non sono a scuola, non sono. Da qualche parte questi giovani saranno. Semplicemente ci manca quello sguardo sapienziale e creativo che sposta la nostra capacità di andare a vedere quello che le persone oggi fanno e sognano. Voi capite che il documento prova a oscillare, a slittare il nostro punto di osservazione, domandandosi: ma non è che ci stiamo perdendo un pezzo di storia? Ecco che allora a un'Italia dei senza, e questa narrazione non è che noi non la condividiamo, noi sentiamo profondamente l'urgenza di stare su quelle quattro crisi del nostro tempo. Quali sono le nostre crisi fondamentali? La crisi della componente sociale. Beh, col Covid noi abbiamo capito che la tenuta del sistema sociale, la tenuta dei mondi sociali è a rischio. C'è un rischio di frantumazione, di frammentazione. Lo dicevamo l'altro giorno con una telefonata con Mauro Magatti, c'è questa frammentazione per cui ormai non riusciamo più a ricomporre la varietà dei mondi sociali, questa l'abbiamo capita. Ma c'è anche la crisi climatica che ci sferza, che mette sul piatto dei temi completamente nuovi, ed è una crisi climatica che è planetaria ma riguarda anche la nostra vita quotidiana, la salute, la temperatura, l'ombra, il calore, quindi ha a che fare molto con i luoghi, ha a che fare con le grandi migrazioni. Non possiamo non sentire quell'urlo silenzioso oggi della Libia: 10.000 morti ci danno per crisi climatica, e sono i nostri fratelli più prossimi, quelli con i quali facciamo quegli accordi scellerati che riguardano il Mediterraneo, e poi sono lì. E sono lì e non sappiamo neanche cosa sta succedendo, e questo è un aspetto della crisi climatica. E poi ovviamente la crisi geopolitica. Beh, io 2 anni fa ero nel Consiglio dei Ministri come rappresentante delle università per il G20, e dopo un mese dalla celebrazione del G20 a Roma è scoppiata la guerra in Ucraina. E nessuno di quei visionari, di quei politici, di quegli strateghi, di quegli ambasciatori avrebbe presupposto che la guerra era così vicina, così in casa, così dentro la nostra storia. Perché l'avevamo dimenticata, avevamo dimenticato che la guerra è possibile ed è così cruenta, è così medievale, è così barbara, ma l'abbiamo alle nostre porte. E chiudo la componente migratoria. E ce lo dicevamo come è cruciale la componente migratoria, che tra l'altro sarebbe una delle grandi risposte a quei senza del nostro paese, e senza le culle, senza i bambini, e senza le donne, senza i ragazzi, e questo dolerci dei senza. E poi noi abbiamo decine di bambini che sbarcano da soli, che sono quei pionieri che arrivano nel Mediterraneo dall'Africa mite, e non riconosciamo l'infanzia in quei volti. Voi capite che tanto dipende dal nostro modo di guardare il mondo. È proprio una questione di sguardo, è una questione di capacità di leggere i segni del nostro tempo, che è sapienziale e creativa insieme. E riconoscere, anche questo è importante, e ce lo dobbiamo ricordare nell'Università Cattolica, dove arrivano ragazzi da tutto il mondo perché cercano il senso, il bene, il saggio, il colto, che i cristiani non sono, parentesi, solo quelli che troviamo nelle chiese. I cristiani li abbiamo visti nelle corsie degli ospedali di questo paese durante il Covid, quando non smontavano mai. E io in quest'anno che ho frequentato molto gli ospedali, li ho visti nelle sale operatorie piene di ragazzi che vengono, ragazzi e ragazze che vengono dal sud a fare gli infermieri per tenere in piedi l'eccellenza lombarda. Quelli sono il volto dei cristiani oggi e sono il volto di quelle insegnanti e di quelle presidi del nostro sud, che sono quelle che trovi in frontiera là dove si spara, là dove la camorra arma i bambini, lì ci sono gli insegnanti, lì ci sono le presidi, lì ci sono gli educatori che non rinunciano a stare su quella frontiera. Questa è partecipazione, questo è sentire il grido degli ultimi della terra, questo è non rinunciare all'essere cristiani. E quindi voi capite che l'essere cristiani oggi ha le forme dei nostri vicini di casa, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri parenti. Ecco perché il Papa li chiama poeti sociali, con questa espressione che abbiamo sposato perché è bellissima e perché la capiscono tutti e perché non bisogna avere un baccalaureato in teologia per capirla. I poeti sociali sono quelli che, capito il bisogno, sentito il bisogno, hanno quell'intelligenza, che è stata l'intelligenza delle settimane sociali, di trovare le risposte più efficaci e più adatte per rispondere a un bisogno e trasformare quel bisogno in istanza politica. C'è sempre una necessità di risalire dal piano dei bisogni e della risposta ai bisogni, la fame, la domanda di casa, il movimento delle tende, gli studenti del Politecnico, quanto sono stati visionari nel piazzare la tenda davanti al Politecnico per primi e dire: abbiamo fame di case, abbiamo fame di città, abbiamo fame di relazioni umane. È un grido. E noi da che parte stiamo? Stiamo là con quei ragazzi o stiamo qua a raccontarci la verità nei convegni? Beh, insomma, noi abbiamo fatto una scelta di campo, che è di stare là dove ci sono i ragazzi, di stare là dove ci sono le domande ambientaliste, e oggi i ragazzi sentono la questione ambientale, la sentono perché sentono il caldo e non dicono fa caldo, dicono è la crisi climatica che sta cambiando la nostra vita. Ecco che allora il documento è pieno di domande del tipo: quali sono le cose che ci spingono e ci motivano a partecipare? Cosa non siamo più disposti a fare? Ci sono anche le cose che noi non vogliamo più fare. Certa forma di partecipazione stanca, certe riunioni fumose, certo stare per stare. Non abbiamo più voglia di farlo. Allora, nel discernimento c'è anche riconoscere dentro di noi, militanti di antica data, cosa oggi abbiamo voglia di fare e cosa invece archiviamo perché il passato è passato e la cesura della pandemia anche in noi ha risvegliato il desiderio di senso, il desiderio di proattività, il desiderio di ragionevolezza. Ecco che vado verso la chiusura. Quindi il documento si chiude nella seconda parte con i temi trasversali. Quei temi trasversali che consentiranno di tirar fuori tutte quelle esperienze di partecipazione, di invenzione, di creatività, di immaginazione che ci sono nei nostri territori, che non vediamo e che chiamiamo invece a disvelare in un processo di riconoscimento di cosa già si fa e non si racconta e non si vede e non si celebra. Per questo la partecipazione non è soltanto il tema ma è il metodo. Non è soltanto il tema, ma è la forma stessa, lo dirà bene Sebastiano, del modo in cui si celebra la settimana sociale. Perché voi capite che non saremmo stati credibili a lanciare una settimana sociale sulla partecipazione, poi blindare contenuti e chiamare 10 professori migliori a spiegarci che cos'è. Beh, questo tempo è finito. Questo tempo è finito perché noi ci siamo, ed è stato un rischio che abbiamo corso insieme, di dire proviamo a dare voce a chi la partecipazione la prova, la fa, la rischia sulla pelle. E allora ecco quali sono i macro temi trasversali. Allora, il primo tema è il tema del potere. Potere, parola che non si può pronunciare perché ci piace, ma non la nominiamo. Quanto piace ai cattolici il potere? Tantissimo. Però è tabù. E allora che cos'è per noi potere? È il poter essere, è il poter fare, è il poter cambiare. Caspita se allora quel verbo diventa potente, perché non è il potere come gestione, spartizione, accomodarsi, spartirsi. No, no, caspita, il potere è la forma più alta di esercizio della responsabilità. Posso, potevo farlo e non l'ho fatto, potevo farlo e l'ho fatto. E voi capite che nelle nostre brevi esistenze fa la differenza aver fatto o non aver fatto, aver detto o non aver detto. Quindi la riscoperta del tema del potere, come poter fare, poter cambiare, poter essere. Il secondo tema, il tema dell'educare come esperienza creativa. Beh, dopo un'estate di femminicidi, dopo un'estate di ragazzini violenti, dopo un'estate come quella che abbiamo vissuto nelle nostre case con i nostri figli, domandandoci cosa ci sta succedendo, il tema dell'educazione è chiaro che ci tira per la giacca. Ed è un'educazione integrale, l'educazione di Papa Francesco, è l'educazione che tiene insieme il sentimento, la ragione, l'azione, è il sentire, perché c'è una dimensione empatica, emotiva, quella che la scuola spesso si dimentica, e c'è una dimensione razionale, e c'è una dimensione del poter fare, sentire, fare, agire, capire. Ecco, questa complessità del tema educativo. E poi c'è il tema dell'attivazione, attivare la dimensione civile dell'amore. Ecco, sono tutte parole della Fratelli Tutti, perché noi abbiamo letto la Fratelli Tutti come una specie di abecedario che ci reinsegna a noi veterani l'ABC del Vangelo. E quindi ci sono dentro parole tanto forti quanto ci sembrano normali. Non sono normali. La dimensione civile dell'amore. Non basta l'amore, l'aiuto ai poveri, dare da mangiare agli affamati, non basta se non rimuoviamo con intelligenza e creatività le strutture di peccato, diceva Wojtyla, cioè quelle strutture che fanno sì che la povertà si perpetui. E noi dobbiamo stare lì, non soltanto nella fila per il pane, dove ci siamo, ma là dove si pensano le soluzioni a chi ha fame, a chi sbarca, a chi chiede aiuto. Ecco, questo è un esercizio di intelligenza. Quell'intelligenza creativa che le donne, gli uomini di questo tempo sono chiamati ad esercitare in modo nuovo. Con, e qui l'abbiamo già ricordato, però non ce lo ricorderemo mai abbastanza, con un amore preferenziale per i poveri. Lo so che è scontato, ma sono loro i nostri maestri. Ogni tanto ci sembra che i maestri siano quelli che stanno sul podio. No, i nostri maestri sono i poveri. L'ultimo che si siede alla mensa, il bambino appena sbarcato, la donna che chiede aiuto. Ecco, quelli saranno le nostre guide, perché è a loro che renderemo conto quel giorno quando avevo fame, avevo sete, non vi faccio la predica. Altro tema. Tornare alla parola e all'ascolto, il tema del dialogo. E qui ci dobbiamo fare le ossa. Il sinodo è una grande palestra nella quale reimparare fondamentali, ascoltare, parlare, essere sintetici, tirare le fila, capire, proporre. Che esercizio questi 2 anni. E poi il tema del riabitare i luoghi, e ce ne manca ancora solo uno. Riabitare i luoghi perché? Perché tutte le cose che ci siamo detti, tutte le grandi crisi, si ci precipitano lì, nei luoghi, e nei luoghi dove reimpareremo la partecipazione e nei luoghi dove troveremo il modo di costruire comunità energetiche, perché c'è il problema della produzione energetica, e nei luoghi che ci faremo carico della questione ambientale. E lì non è che noi siamo chiamati a una scala planetaria, noi siamo, ci dovremo occupare del nostro pezzo di terra, ciascuno quel pezzo di terra dove vive. Ecco perché il luogo oggi torna ad essere centrale. E ultimo tema, e davvero su questo finisco, è quello che ci apre alla dimensione massima dell'intelligenza umana, che è l'immaginazione. L'immaginazione è la capacità tutta umana, non ce l'hanno gli animali, ce l'abbiamo solo noi tra le specie viventi, di pensare che la realtà non sia data una volta per sempre, ma che ci metta nelle condizioni di andare oltre, di immaginare che il mondo che abitiamo possa essere diverso, di pensare che quelle strutture che abitiamo non siano necessarie, ma che possiamo trasformarle, quell'abitare il cambiamento che dicevamo nelle prime battute. Ecco, ce n'è di carne al fuoco, ce n'è di coraggio che abbiamo provato anche nella debolezza dei nostri contributi a dire: abbiamo bisogno di un percorso collettivo, perché le risposte non ce le abbiamo noi, ma le risposte le troveremo con curiosità, con coraggio, con intelligenza, andandole a pescare là dove le persone già operano in questo territorio. Grazie.
Grazie Elena di averci messo sotto il fuoco di queste domande che ci bruciano. Noi come comitato in questo anno e mezzo di lavoro appunto ci siamo molto interrogati. Qual era la questione fondamentale su cui chiamare a interrogarsi il mondo cattolico italiano? Qual era l'urgenza? E vedete che abbiamo scelto una chiave di lettura che ci permette però di attraversare tante delle domande. Non sono le domande nostre, sono le domande di tutte le persone che incontriamo, di tutte quelle che incontrate voi. E mio compito oggi è quello un po' di raccontarvi che cosa faremo a Trieste e anche che cosa faremo per prepararci alla Settimana Sociale di Trieste. Però prima di fare questo vorrei riprendere una sottolineatura che faceva Monsignor Renna, il nostro presidente, cioè il fatto che c'è una grande continuità e una grande collegialità nel lavoro che stiamo facendo. Cerchiamo di vivere in prima persona quello che poi proponiamo anche a voi che incontriamo. E questo significa anche che tante delle idee che abbiamo sviluppato in questi mesi in realtà vengono da lontano, ci sono state suggerite anche dai membri del comitato che ci hanno preceduto, che hanno organizzato per esempio la Settimana Sociale di Cagliari o quella di Taranto. E qui presente, ho molto piacere che ci sia Mauro Magatti, che è stato segretario del comitato prima di me, c'è Claudio Gentili, c'è Giuseppe Nota Stefano, che erano parte del comitato precedente e che ci hanno accompagnato, ci hanno consigliato in tanti modi in questo anno e mezzo. E con noi, nel comitato attuale, c'è anche Sergio Gatti, che è stato a lungo nei comitati precedenti e che continua, ecco, da una sorta di continuità anche personale, ecco, che ci permette di non interrompere il filo. Quindi io chiederei a lui, visto che stamani si è alzato prestissimo da Roma per essere qui con noi stamani e poi tra poco dovrà ripartire, gli chiedo di dire una parola per noi. Grazie Sergio.
Buongiorno a tutti, grazie Sebastiano, ringrazio Monsignor Giulio Dori, Monsignor Renna e Elena ovviamente. E io sono il veterano e in quanto tale uno piuttosto seccante, ma ho invece veramente il privilegio di poter fare la tradizio. Penso di averla esaurita nel giro di poche settimane, quindi sono già un abusivo, e soprattutto il fatto che siano qui Claudio Gentili, Giuseppe Notar Stefano e Mauro Magatti, che facevano parte con me del comitato scientifico organizzatore nelle precedenti due edizioni, mi fa molto piacere. Cercherò di dire pochissime cose, se non apprezzare anche pubblicamente questa attenzione alla continuità in maniera temperata, nel senso che ogni comitato deve essere assolutamente libero, assolutamente pieno di intuizioni nuove, ma ovviamente c'è poi bisogno anche non soltanto di leggere gli atti. Tra l'altro vi ricordo che il volume degli atti di Taranto è molto ricco, è proprio uno strumento di lavoro, non è un libro da mettere in biblioteca, da far impolverare, ma anche poi appunto di raccontare qualcosa. Questo ho provato a fare. E allora tre punti molto, molto rapidi anche per completare questa tradizio, diciamo, in questa cornice straordinaria. Intanto la radice comune, come veniva raccontato in maniera molto molto interessante ed efficace da Monsignor Giulio Dori, e cioè il toniolo che è alla base non soltanto dell'intuizione e della realizzazione delle settimane sociali dell'Università Cattolica, ma anche di quel piccolo mondo di partecipazione in un settore molto complicato che è quello della finanza e che io in qualche modo rappresento, nel quale lavoro, che è quello delle banche cooperative, delle banche mutualistiche. Toniolo è stato un grande fondatore, oltre che un grande educatore di casse rurali e quindi di chi le gestiva, spesso con soci, per fortuna, come diceva poco fa anche Elena, poveri, cioè che i analfabeti hanno inventato banche che oggi sono un po' un fiore all'occhiello per la loro solidità, per la loro fedeltà alla missione comunitaria. Quindi non soltanto radici comuni, ma frutti comuni. Quindi questa radice toniuliana, la chiamerei così, che sintetizzerei e che noi abbiamo tenuto presente con i comitati precedenti che hanno organizzato le settimane sociali, quello della competenza, quello della visione e quello della passione. Sono probabilmente ingredienti ed obiettivi che qui nell'Università Cattolica si tenta di costruire, ma sono un po' un qualcosa che attraversa in maniera orizzontale anche queste nostre esperienze. Quindi non si può provare ad incidere con le settimane sociali se non attraverso la competenza in tante materie complicate, e i comitati scientifici organizzatori ne sono stati un po' un concentrato, ma anche con visione, cioè al servizio di cosa quelle competenze, e poi con quel carburante che viene solo dalla passione. Secondo punto, Taranto e Trieste hanno in comune molte cose, e sono anche molto molto diverse, non soltanto per la collocazione geografica, per le influenze culturali, ma sono entrambe città emblematiche, sono entrambe città con dilemmi o trilemmi. Quelli di Taranto li abbiamo approfonditi, li abbiamo vissuti, abbiamo cercato di farci ispirare, di farci in qualche modo penetrare. Quelli di Trieste li stiamo conoscendo, li conosceremo man mano che ci avviciniamo, ma ci interessa soprattutto, è stato detto, il percorso. Abbiamo sempre cercato di evitare, anche nelle tre edizioni precedenti, la deriva convegnistica. Non stiamo preparando faticosamente un convegno di tre giorni, ma stiamo cercando di dare continuità a ciò che è partito e possibilmente di dare uno slancio nuovo. A Taranto l'ecologia integrale, a Trieste la democrazia pulsante, la democrazia con questo cuore che abbiamo scelto, e lo spartito delle precedenti edizioni si fondava su quattro linee essenziali, e cioè la denuncia, le proposte normative, quindi di interesse generale, quindi l'ambito politico decisionale, gli stili di vita personali e comunitari, poi il censimento delle buone pratiche per valorizzarle, perché e si eviti di pensare che si comincia sempre da zero. Noi abbiamo tantissime esperienze di democrazia partecipata, viva, spesso non conosciuta, non abbastanza conosciuta, e uno degli obiettivi del nostro cammino è proprio quello di farla emergere. Le racconterà poi Sebastiano fra un attimo anche con quale modalità. È stata citata l'intuizione delle comunità energetiche. Ecco, lì mi fermerei nell'acronimo soprattutto sulla C, il bisogno di energia, possibilmente da fonti rinnovabili, anzi per noi solo da fonti rinnovabili, è universale, si può soddisfare quel bisogno in tanti modi. Noi abbiamo cercato di mettere l'accento sul protagonismo anche in questa cosa così particolare, che è quella di mettere al centro la comunità non soltanto come soggetto che rileva un bisogno e che lo riconosce comune, ma che si dà anche una soluzione, ed è straordinariamente coerente anche con le modalità di partecipazione del partecipare. Terzo ed ultimo punto, la democrazia. La democrazia non è conquistata per sempre. La democrazia è reversibile, la democrazia non vive di inerzia, anzi può spegnersi quasi inconsapevolmente per coloro che ne godono tutti i privilegi e anche le difficoltà e le contraddizioni. Quindi il mettere al centro il verbo partecipare, come nell'hashtag che vedete in alto, partecipare tra storia e futuro, è stata una scelta a cui si è arrivati discutendo nel nostro comitato, ma fondamentale. E quindi questo verbo, il coniugare questo verbo, sarà un po' la cifra che ci aiuterà a cogliere ciò che già c'è e magari a valorizzarlo e anche a inventare con l'aiuto di tutti. Il partecipare è la prima forma di democrazia, si legge nel documento preparatorio, ma pretende anche modalità nuove, cioè quali sono le forme del partecipare, e vedrete, ve lo racconterà Sebastiano, quanto stiamo investendo sul come fare, perché il come affrontare dei temi e il come diventare protagonisti è parte integrante di questa sfida dedicata alla democrazia. Finisco con una postilla. Il 4 ottobre è attesa l'esortazione apostolica di Papa Francesco, che dovrebbe essere un po' il sequel, diciamo così, di questa straordinario spartiacque nella cultura universale, non soltanto nella storia dell'insegnamento sociale cristiano, che è stata la Laudato Si. Ecco, noi abbiamo la fortuna non soltanto di nutrirci con questo magistero recente, ma anche con quello che si va edificando, no? Con quello nascente. Quindi sono sicuro che noi e tutti coloro che vorranno camminare simbolicamente e concretamente verso Trieste potranno trovare un ulteriore slancio, ulteriori spunti. Mi fermo qui sottolineando come, riprendendo una delle tante cose che sono state già dette questa mattina, in particolare da Elena, ci interessa anche attraverso le buone pratiche evidenziare le soluzioni ai casi, la capacità di prendersi cura dei casi, ma anche la politica del caso, affinché quel problema magari non nasca più o nasca in maniera attenuata, e affinché ci siano soluzioni non soltanto spontanee legate alla buona volontà e alla passione, ma un pochino più strutturali, così la democrazia continua a pulsare meglio. Una sorpresa stamattina: Giuseppe Notarstefano, che è anche presidente dell'Azione Cattolica, mi ha fatto dono di un libricino totalmente inserito, forse inconsapevolmente, in questo cammino. Si chiama Verso noi, prendersi cura della vita di tutti, che è un altro modo di dire viva la democrazia. Grazie, buon lavoro.
Bene, allora, diciamo, a questo punto la curiosità di capire un po' quello che abbiamo preparato, quello che stiamo preparando per la settimana sociale, credo sia abbastanza stata sollecitata dagli interventi che abbiamo fatto. Prima di soddisfare la vostra curiosità, io mi aiuterò con delle slide, perché anch'io come Elena ogni tanto mi confondo con i fogli, quindi per non perdermi mi aiuterò in questo modo, anche per aiutarvi, guidarvi anche visualmente nel cogliere una complessità che c'è inevitabilmente quando si mettono tante realtà insieme, tante persone, si lasciano dei processi aperti, questa complessità naturalmente cresce, quindi ci dobbiamo abituare a gestire questa complessità, non spaventarci, ma lasciarci un po' guidare anche da alcune indicazioni che abbiamo costruito e in parte anche stiamo costruendo. Prima di questo, però, vorrei sottolineare la natura dell'incontro di oggi. Oggi siamo tanti qui in sala, siamo tanti collegati da casa, ma soprattutto siamo tutti. Cioè, qui sono rappresentate, potrei citare, ma evito anche per dimenticare qualcuno, veramente un po' tutti i mondi del cattolicesimo italiano. Abbiamo tanti presidenti, rappresentanti di associazioni, di movimenti, abbiamo i vescovi, abbiamo poi anche la Chiesa di Milano, abbiamo molti rappresentanti della pastorale sociale del lavoro, sia della Lombardia che di altre regioni. Sono persone che stamani sono partite dalla Sicilia per essere qui o sono arrivate ieri sera. Soprattutto collegati da casa e da alcuni luoghi di incontro abbiamo tante diocesi, tante associazioni, tante realtà di impegno sociale che stamani hanno deciso di dedicare un tempo per capire che cosa, dove ci porta la 50ª settimana sociale, come si fa per arrivarci. In particolare saluto, collegati via WebEx, i delegati della pastorale sociale del lavoro del Piemonte e della Val d'Aosta, che in questi giorni avevano il loro incontro e sono collegati in diretta con noi, forse dopo avranno anche la possibilità di fare qualche domanda. Allora, io mi prendo una ventina di minuti per raccontarvi un po' il nostro percorso verso Trieste, se poi ci sono delle domande, degli approfondimenti, almeno avremo una quarantina di minuti da dedicare a questo. Avremo anche un piccolo video alla fine, che è molto importante, un video di 4 minuti e mezzo, e poi non dimentichiamoci, anche dopo tanta attenzione, tanta concentrazione che ci state dedicando, perché qui un piccolo buffet all'uscita a partire dalle 12.30. Quindi questi sono i nostri tempi in questo fine di una mattinata che è già molto intensa. Allora, si parlava prima, e lo diceva il Monsignor Renna, e lo ha ribadito anche Sergio Gatti, che le settimane sociali non sono un evento, non sono un convegno, ma sono un processo. Allora, questo significa che ci sono delle fasi in questo processo, in questo percorso, e queste fasi sono ben delineate, sono molto chiare. Una fase di lancio che stiamo vivendo in questo periodo di preparazione, di presa di visione, di mappatura di quello che dobbiamo fare, una fase di lettura nei territori, di lavoro nei territori, che avrà inizio a novembre e si concluderà a maggio, e poi l'evento Settimana Sociale, il momento in cui tutti ci incontreremo a Trieste, e dopo però, il dopo è molto importante, un dopo che ancora noi non abbiamo progettato, perché emergerà da quello che faremo insieme, ed è una fase di generazione sui territori. Cioè, partiamo dai territori, ci incontriamo a Trieste per riflettere sullo stato di salute della nostra democrazia, sui processi partecipativi che stiamo vivendo, ma poi ritorniamo nei territori, speriamo arricchiti, speriamo con idee nuove, con modalità nuove per partecipare insieme, vivere delle esperienze e poi di nuovo incontrarsi nell'ultima tappa, che vorremmo fosse a maggio 2025, anno giubilare, che quindi ci porta, ci consegna in una fase nuova della vita della Chiesa, in un momento molto importante. Ecco, questo percorso è un percorso che ha, come dire, è già preparato, è già, ha le sue regole, ha i suoi criteri, ha delle linee guida. Che cosa succederà a Trieste? Ecco, la Settimana Sociale di Trieste sarà una settimana aperta a tutti. Cioè, non sarà una settimana soltanto per i delegati. I delegati ci saranno, 1.500 delegati, anche un numero importante, rappresentative di tutte le realtà del cattolicesimo che è in Italia. Ma sarà possibile, per la prima volta, almeno nella fase recente delle settimane sociali, partecipare da visitatori. Entrare negli stand, entrare nelle piazze della democrazia, partecipare ai dibattiti, visitare le buone pratiche che saranno presenti a Trieste, nelle vie e nelle piazze di Trieste, partecipare agli eventi pubblici, istituzionali che ci saranno, eventi simbolici, eventi liturgici, approfittando anche della ricchezza di riti che noi abbiamo nella città di Trieste, di confessioni cristiane e non solo. E poi nelle serate, soprattutto, spettacoli musicali, teatrali, testimonianze, rassegne. Ecco, sarà un momento che parlerà tutti i linguaggi, che sarà aperto a tutti. Questa è una prima, forse importante, caratteristica della nostra settimana sociale, della 50ª settimana sociale. Qui vedete un po' uno schema molto semplice dei delegati, e vedete, come dire, naturalmente la parte importante che fanno le diocesi più piccole, diocesi più grandi, ognuna già in queste settimane. Le diocesi devono selezionare i propri delegati per la settimana sociale, comunicarli all'ufficio, per la pastorale, alla segreteria nazionale, e le aggregazioni, i movimenti laicali, ognuno dei quali, anche qui sulla base, diciamo, di un criterio fondamentalmente dimensionale, hanno la possibilità di inviare un certo numero di delegati. Poi le scuole di formazione sociale e politica, che non potevano, naturalmente, lo sono sempre stati presenti, ma non potevano essere assenti con un tema come quello del cuore della democrazia. Le congregazioni religiose, e poi, ecco, qui siamo veramente un po' nella novità anche dell'esperienza, che è anche un po' uno sviluppo dell'esperienza di Taranto, cioè le buone pratiche avranno la possibilità di inviare un loro delegato per raccontare sulla base della loro esperienza buone pratiche di economia civile, buone pratiche di partecipazione, realtà del terzo settore, imprese, anche amministrazioni locali che spesso attuano delle pratiche virtuose di partecipazione che magari si sanno solo nel territorio ma possono essere conosciute anche a livello nazionale. Bene, tutti questi possono inviare un loro delegato, naturalmente occorrerà fare una selezione, quindi c'è un bando che è già aperto e che può essere usato dalle buone pratiche per candidarsi. E poi un gruppo di giovani, anche questo eredità di Taranto, ricorderete il manifesto delle alleanze intergenerazionali. Bene, un gruppo di giovani che ci sta già accompagnando nel percorso verso la settimana sociale. Le associazioni, i movimenti laicali hanno nominato dei rappresentanti in una consulta giovanile che a partire dal mese di ottobre-novembre ci accompagnerà nelle varie fasi del percorso. Questo è un servizio che viene fatto anche al Comitato, ma è anche una forma di coinvolgimento che poi a Trieste avrà modalità molto coinvolgenti per loro e che speriamo possa almeno 50 giovani, oltre a quelli che le diocesi e le varie aggregazioni invieranno naturalmente, perché vedete che c'è una quota per le donne, c'è una cosa per i giovani, e per le diocesi e le realtà più grandi abbiamo chiesto anche di inviare un delegato che sia non di origine italiana, perché questo vogliamo che queste voci possano esserci anche laddove si fa il laboratorio della settimana sociale, dove si fa il lavoro dei delegati. Ecco, il cuore è legato proprio, l'attività dei delegati, ai laboratori della partecipazione. Si svolgerà in un centro congressi che rimane proprio fronte mare, poco distante dalla stazione, poco distante dal centro storico, in cui i delegati vivranno buona parte, la parte iniziale della giornata, fino grosso modo a metà pomeriggio. E qui la parte fondamentale del loro lavoro non sarà un lavoro di ascolto, ci sarà anche un momento di ascolto e di ricezione di alcune linee guida, ma queste linee guida sono funzionali a metterli in grado di lavorare insieme nei laboratori. E i laboratori, vedremo, avranno degli ambiti tematici che consentiranno a persone che vengono da esperienze diverse, realtà territoriali diverse, di confrontarsi sulla realtà della partecipazione in quell'ambito specifico. E questi laboratori naturalmente avranno un dialogo con tutto quello che accadrà fuori. E cosa accadrà fuori? Fuori, nelle vie, nelle piazze di Trieste, ci saranno i villaggi delle buone pratiche, con stand, con esposizioni del lavoro delle buone pratiche sui tanti territori italiani, e soprattutto dei momenti di dibattito che noi abbiamo chiamato le piazze della democrazia, in cui sempre gli stessi ambiti tematici verranno sviluppati. E quindi in quel contesto sarà possibile interagire delegati, visitatori, buone pratiche sulla base appunto di alcune questioni fondamentali e tanti ambiti di impegno che vedano poi nel concreto manifestarsi la partecipazione del terzo settore, della società civile e del mondo cattolico. Queste sono le piazze, ancora ringraziamo il Comune di Trieste che ce le ha messe a disposizione con i palchi nelle stesse piazze, poi la sera ci saranno eventi musicali, artistici, quindi un'esperienza di Trieste anche molto concreta, non saremo isolati fuori da Trieste, ma vivremo sia il centro che i nostri momenti di riflessione e di raccolta delle idee. Ecco, gli ambiti della partecipazione, qui mi aiuto anche con il sito delle settimane sociali, sono raccolti in 7 aree e sono un po' la mappa. Voi, aprendo questa scaletta che potete ritrovare sul nostro sito delle settimane sociali, potete aprire e vedere cosa c'è all'interno di queste aree: giovani, educazione, formazione, welfare, inclusione sociale, convivenza, cittadinanza, stile di vita, eccetera. Non ve li leggo tutti, ma andando sul sito potete vedere all'interno ci sono poi quelle che saranno da una parte i laboratori quindi il lavoro dei delegati, dall'altra le piazze tematiche, le piazze della democrazia e i villaggi delle buone pratiche. Quindi questi sono le tre, diciamo, i tre polmoni della settimana sociale che dialogheranno tra di loro. Tutto questo dove ci dovrebbe portare? Ci dovrebbe portare a fare esperienza che la comunità è un luogo di libertà, cioè riappropriarci, ritrovare il gusto, rafforzare la nostra consapevolezza di quanto è importante lavorare insieme, di quanto è importante riflettere insieme. Scoprire che siamo chiamati a essere parte di una comunità aperta, plurale e generativa. E quali sono i frutti che ci aspettiamo da questi processi? Io ho provato a individuarne alcuni. Il primo frutto che ci potremmo portare a casa da Trieste è sicuramente quello di sperimentare delle dinamiche partecipative per la vita dei gruppi, delle associazioni, delle imprese, ma anche delle amministrazioni, come vi dicevo prima. Cioè un modo nuovo di stare insieme e di lavorare insieme per il bene comune, che non è solo funzionale al risultato, ma è attento al grado, alla qualità delle relazioni umane e della partecipazione di tutti, anche di quelli che magari stanno sempre in silenzio, che non dicono mai niente, il cui parere, ma che magari non sono dei leader, ma il cui parere può essere importante. Allora, sperimentare dinamiche in cui tutti sono coinvolti, e questo vedremo come sarà possibile. Secondo frutto che vorremmo trovare a Trieste, la capacità di tessere, di rafforzare le reti, le alleanze che già ci sono sui territori tra associazioni, soggetti, enti diversi e tra territori diversi. La capacità di fare sistema. Il nostro è un mondo molto ricco, molto variegato, fatto di tante anime, e già da anni c'è un processo anche di creazione di alleanze che porta a dei risultati importanti. Allora su questo vogliamo lavorare, sono forme nuove, non più ogni associazione per conto suo, ma più associazioni che trovano punti d'incontro, imparano a lavorare insieme. Allora questo sicuramente Trieste aiuterà a andare ulteriormente avanti su questa strada. Terzo punto, individuare delle tematiche, delle proposte anche, delle proposte molto legate anche all'attualità del dibattito politico, sulle quali far coinvolgere, sulle quali coinvolgere, far convergere l'opinione pubblica e sulle quali anche interrogare le istituzioni. Queste dovrebbero emergere dal lavoro che noi facciamo, dal lavoro, dalle esperienze che abbiamo. Ognuno di noi nelle sue attività associative sa che ci sono alcuni punti, alcune leggi, alcuni provvedimenti che sono particolarmente positivi o negativi per le attività che facciamo. Allora, provare a fare sintesi di questo, provare a far emergere, come dire, non tanto un'agenda del Paese, ma alcuni punti di discernimento e di attivazione su cui insieme dovremmo essere capaci di intervenire. Questo è un altro, il terzo frutto che ci vorremmo aspettare, che speriamo di poter raccogliere a Trieste. E poi c'è il quarto punto. Il quarto punto, quello che noi non sappiamo, quello che dobbiamo scoprire, quello che vorremmo trovare lavorando insieme. È un processo aperto, non sappiamo di preciso che cosa accadrà, non abbiamo il controllo su tutto questo, ma sappiamo che quando realtà così ricche, con le esperienze decennali che molte realtà del mondo cattolico si portano dietro, si incontrano, delle cose possono succedere. E anche aprire questi processi di consultazione alla società civile, anche a realtà laiche, può far venire nuove idee, nuovi modi, nuovi stili, nuove proposte. Quindi dobbiamo veramente rimanere aperti. Quindi quel quarto punto per noi è e rimane fondamentale, dovrà essere al centro delle nostre attenzioni, di non chiudere quel punto, di non chiuderlo, ma di lasciarlo aperto. Quindi ci mettiamo in cammino. Oggi ufficialmente inizia il cammino verso la 50ª settimana sociale, verso Trieste. La nostra destinazione è Trieste. Come si arriva a Trieste? L'abbiamo scelta proprio all'estremo confine del paese perché tutti dovessero fare un pezzo di cammino per arrivarci. E questo significa avere degli strumenti. Allora anche qui, su consiglio di chi ci ha preceduto, abbiamo cercato di lavorare bene e investire sulla comunicazione. Il sito delle settimane sociali è interamente rinnovato e sul sito delle settimane sociali, che io adesso apro, ci sono tutte le informazioni essenziali, anche nei dettagli che io oggi non vi posso dare. Trovate il documento preparatorio e lo potete anche scorrere, lo potete naturalmente anche scaricare e leggere con calma. Trovate una roadmap di tutti i passaggi che ci portano verso Trieste. Che cos'è la settimana sociale dei cattolici in Italia? Quando verrà presentata? Oggi? Come si svolgerà l'evento? Che cosa sono le buone pratiche? A quali attività potranno partecipare i visitatori? Come si fa a iscriversi? Tutte queste domande, le FAQ, potremmo dire, le domande frequenti a cui tutti noi vogliamo partecipare e spesso ci chiediamo e non sappiamo dove trovare le informazioni. Sul sito queste informazioni ci sono tutte e c'è il bando per le buone pratiche. Le buone pratiche sono invitate, la scadenza sarà il 15 ottobre, a candidarsi per partecipare attivamente sia inviando dei delegati sia partecipando con degli stand, degli espositori delle loro attività. E poi ci sono i percorsi di preparazione e anche qui c'è una lista di tutte le attività, una breve presentazione di quello che sarà il percorso di preparazione. Ci sono poi i social della settimana sociale, Instagram e Facebook a questo momento, su cui quotidianamente, non solo sul sito ma anche sui social, vengono dati aggiornamenti, interventi, riflessioni che poi ci guidano verso Trieste anche nella scoperta dei contenuti della settimana sociale. E poi una web app. Ecco, questo, come dire, vorrei che ve lo segnaste attentamente. Abbiamo scelto di aprire dei processi partecipativi che, come vi dicevo prima, hanno una complessità. Questa complessità non può essere gestita, o molto difficilmente può essere gestita in modo analogico, ma deve essere gestita in modo digitale. Allora, per fare questo, abbiamo chiesto ad un'agenzia di comunicazione di Trieste, che è Spazio Wow, che ha già realizzato cose simili a questa che stiamo vivendo, di realizzare una web app che sarà disponibile dal 15 ottobre, attraverso cui sarà possibile anzitutto partecipare al percorso di preparazione. I gruppi che parteciperanno al percorso di preparazione, i cantieri, le buone pratiche che si prepareranno a Trieste potranno farlo attraverso la web app in modo semplicissimo, veramente molto semplice. E la web app a Trieste ci servirà per prenotare la nostra partecipazione a uno spettacolo, a una conferenza, a un incontro e muoversi tranquillamente nelle strade di una città che forse molti di noi non conoscono a fondo. Allora, la web app sarà veramente un po' la nostra bussola, la nostra guida per tutti i partecipanti, visitatori, delegati, per i lavori dei laboratori. Quindi ci dobbiamo abituare ad usarla fin da subito, fin dai percorsi di preparazione. E addirittura ogni gruppo, già dal 15 ottobre, avrà la possibilità di entrare nella web app e avere la sua chat privata in cui scambiarsi informazioni. Quindi è uno strumento per la partecipazione, uno strumento digitale che naturalmente prevede che poi le persone effettivamente si incontrino, si conoscano e sviluppino un'interazione partecipativa tra di loro. Che cosa devono fare le diocesi? Qui ci avviamo alla conclusione un po' della nostra esposizione. Le diocesi già da luglio sono state invitate tramite una lettera ai vescovi e ai referenti di pastorale sociale del lavoro a indicare i loro delegati e lo devono fare scrivendo alla segreteria delle settimane sociali, quindi questa è una procedura che è già stata indicata. Questo vale per le diocesi, vale anche per le aggregazioni laicali che hanno ricevuto l'apposita lettera. A dicembre i delegati che saranno stati indicati dovranno iscriversi, quindi versare poi anche le quote di partecipazione e prenotare gli alberghi. Trieste ha un'ampia ricettività alberghiera, però è necessario muoversi per tempo. Quindi entro dicembre dobbiamo poi fare questi passaggi anche organizzativi. E poi nelle diocesi naturalmente ci sono i cantieri del cammino sinodale. Qui c'è stata una grande scelta che il sinodo della Chiesa italiana ha fatto, e qui è appena entrato con noi Giacomo Costa, che è membro del comitato e grande animatore e coordinatore del sinodo, e che ha deciso, come dire, di integrare il lavoro del sinodo e il lavoro della settimana sociale affinché camminassimo insieme. Quindi i cantieri del sinodo in ogni diocesi sono invitati a registrarsi con la web app e aprire dei gruppi di riflessione sulla propria esperienza di partecipazione, perché il sinodo è un'esperienza di partecipazione a livello ecclesiale. Allora siamo chiamati a riflettere sui benefici e sulle fatiche di questo processo partecipativo, come si è sviluppato, cosa abbiamo scoperto, cosa abbiamo trovato. E poi questi membri, ecco, faranno il percorso, come vi ho detto. Cosa succederà dopo Pasqua, sostanzialmente, in attesa di venire a Trieste? Quello che accadrà è che a livello regionale i referenti della pastorale sociale del lavoro, insieme con le diocesi, le associazioni, i movimenti, le buone pratiche, potranno vivere dei momenti di settimana sociale a livello regionale, in cui anche grazie ai dati che noi daremo su questa grande consultazione sulla partecipazione a partire dai cantieri e tutte le altre realtà coinvolte, sarà possibile anche avere già dei contenuti. Questi contenuti verranno pubblicati. Il lavoro di preparazione nei gruppi, nei cantieri, avrà un frutto, che questo frutto sarà una riflessione sulla propria esperienza di partecipazione. Ed è partendo da quei contenuti, che è il mattone di base su cui noi costruiremo poi il lavoro della settimana sociale, ma ancora prima il lavoro a livello regionale. Quindi nei mesi di aprile, maggio del 2024, le regioni saranno invitate, ognuno come preferisce, secondo le modalità che ritiene, a organizzare degli incontri a livello regionale per prepararsi alla settimana sociale. Lo stesso vale per le buone pratiche. Le buone pratiche, come vi ho già detto, devono partecipare ad un bando, devono fare domanda per poter candidarsi a inviare dei delegati, a portare degli stand nei villaggi delle buone pratiche di Trieste. Hanno tempo ancora un mese, fino al 15 ottobre 2023, e se voi conoscete realtà a voi vicine che sapete essere di valore, essere significative sul piano dell'impatto sociale, dell'impatto ambientale, ma anche dei processi democratici, segnalate questo bando. Sarebbe bello che queste realtà potessero venire a Trieste e presentarsi a tutti e scambiare esperienze e informazioni con tutti. E anche loro, una volta selezionate, dovranno procedere alla registrazione e poi partecipare al percorso formativo. C'è anche la possibilità per gruppi spontanei di cittadini, di cristiani, che magari non hanno fatto parte dei cantieri, magari non hanno fatto parte di associazioni o buone pratiche, di creare un gruppo riflettendo sulle proprie esperienze di partecipazione. Quindi questa è una modalità assolutamente aperta a tutti, quindi si può prepararsi alla settimana sociale anche se non si è parte, non si è delegati, invitati da qualcuno. Questo può valere anche per i gruppi locali di grandi associazioni nazionali, che hanno tutta la loro rete, la loro capillare presenza nei territori. Naturalmente non possono fare un unico gruppo a livello nazionale, ma a livello locale possono farlo. E quindi nell'arco di due incontri, perché il percorso preparatorio si fa in due incontri, vivere questa preparazione alla settimana sociale. E poi, come vi dicevo all'inizio, la consulta dei giovani. Consulta dei giovani che inizierà a lavorare con noi a partire dal mese di ottobre, e che, ecco, qui ci sono associazioni che ancora non hanno inviato una loro indicazione per i loro rappresentanti, sono invitati a farlo nei prossimi giorni in modo che possiamo prendere contatti e organizzare i primi incontri. Allora io vi ringrazio, abbiamo sostanzialmente terminato, più tardi ci sarà spazio per le domande, anche da casa coloro che sono in collegamento con WebEx possono fare domande. Prima di lasciarci ascoltiamo un piccolo approfondimento video preparato da Giovanni Grandi, un altro dei membri del comitato che dell'Università di Trieste, docente di filosofia morale all'Università di Trieste, che sta curando proprio la parte di metodologia della partecipazione che poi tutti andremo a vivere insieme. Grazie.
Un'impresa affascinante ma non semplice, perché significa esplorare la partecipazione, cioè quell'ingrediente che noi oggi sappiamo essere in crisi ma che sappiamo anche essere veramente importante e cruciale per la vita democratica. In tutti i contesti di impegno sociale, di impegno civile, una più forte partecipazione non significa soltanto poter raggiungere degli obiettivi specifici, significa anche rinforzare la coesione sociale, creare nuove forme di solidarietà, insomma creare del valore aggiunto che diventa molto importante per la vita democratica. D'altra parte sappiamo anche che una partecipazione più debole ci ostacola anche nel raggiungimento degli obiettivi, ma anche ci lascia tutti un po' più soli, un po' più scollegati, meno capaci di far vivere la nostra democrazia. L'attività preparatoria verso la 50ª settimana sociale è stata immaginata proprio come una grande indagine sulla partecipazione, un lavoro da svolgere non da soli, ma in gruppo, con un gruppo di persone con cui abbiamo avuto delle esperienze di trasformazione del territorio, di progettazione o anche semplicemente di discussione di questioni o di temi. A ciascun gruppo proponiamo di svolgere una breve attività di riflessione sulla propria esperienza di lavoro insieme, sulla propria esperienza di cooperazione, per mettere a fuoco e farlo insieme naturalmente qualche aspetto che ci aiuti a comprendere meglio quali sono i benefici della partecipazione e d'altra parte quali sono le sue fatiche. La consultazione diffusa proverà a raccogliere due punti di vista sui benefici e sulle fatiche della partecipazione. Il primo è quello di ogni persona coinvolta in un processo cooperativo di impegno sociale. Vorremmo capire meglio come la partecipazione ci fa crescere e maturare come cittadini, quali sono i benefici che riscontriamo in noi stessi ogni volta che accettiamo di lasciarci coinvolgere e quindi anche che cosa poi rimane dentro di noi, che cosa ci rimotiva anche ad assumere nuovi impegni e a metterci ancora a disposizione. D'altra parte però ciascuno avverte anche le difficoltà della partecipazione. Ci sono delle resistenze interiori, ci sono delle difficoltà magari nelle relazioni, ci sono delle stanchezze. Vorremmo individuare con maggiore precisione quelle che possono essere le fatiche che alle volte spengono la nostra capacità di metterci a disposizione e portano a ridurre l'impegno. Il secondo punto di vista che vorremmo provare a raccogliere è quello di un'equipe che si fa promotrice di un progetto, di un'iniziativa o di una pratica. Ci sono tante cose che vanno considerate naturalmente. C'è la fase di ascolto di un territorio, di raccolta dei bisogni, di progettazione, di confronto, di socializzazione, la fase anche di coinvolgimento delle istituzioni. Quando tutto questo riesce, ecco che allora anche una comunità si arricchisce. Vorremmo capire meglio quali sono gli aspetti di questa ricchezza, quindi i benefici che si espandono su una comunità. D'altra parte però, alle volte, tutto questo risulta piuttosto difficile e allora vorremmo conoscere quelle che sono le fatiche più specifiche che ostacolano i progetti e che si traducono spesso in una mancanza di partecipazione da parte delle persone, da parte del territorio, magari anche delle istituzioni. L'attività preparatoria propone un percorso semplice e accompagnato attraverso cui raccogliere, ascoltare con profondità e integrare tutte le voci del vostro gruppo di lavoro, in modo tale che le sintesi che raggiungerete e che condividerete con noi possano essere il più possibile sentite dal gruppo e condivise. Abbiamo preparato dei materiali per accompagnare questo percorso, sono disponibili sul sito delle settimane sociali per tutti i gruppi che desidereranno contribuire. È sufficiente iscriversi, individuare un coordinatore e poi scaricare i materiali che sono predisposti per il lavoro. La proposta di attività è breve, prevede soltanto due incontri di al massimo un paio d'ore ciascuno e vedrete che seguendo le istruzioni sarà possibile fare un'esperienza di ascolto attento di tutte le voci e sarà anche piuttosto semplice elaborare le sintesi che poi vi chiediamo di caricare e di condividere. Per svolgere l'attività c'è tempo fino al 15 marzo 2024 e ci auguriamo che questo tempo a disposizione sia sufficiente per darvi la possibilità di aiutarci in questa indagine nazionale sulla partecipazione.